Allora, così per continuare la riflessione attorno a queste immagini della vita dei tracci, eccetera. L'esempio che porta Gesù, oltre a sottolineare quello che dicevo prima del rimanere intro, il valore dell'immagine è collegato al frutto, no? Deve portare il frutto, però non dice in che cosa consiste il frutto. Secondo voi?
Qual è il frutto?
Dipende. Allora, l'espressione più generale è portare a frutto nel senso di attirare nuovi discepoli. Cioè, quando ci si muove così, splende qualcosa di bello che attira, perché funziona sempre quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me, no? Quella tensione, quell'attrazione è quella che continuamente si mette in moto quando tu fai il bene, stando in Gesù, no? Però noi ci si può, come dire, ancora domandare, no? Ma cosa significa diventare discepoli di Gesù? Allora è proprio con riflettere sulla natura dell'essere discepoli di Gesù che si può scoprire quel movimento, penso veramente potente, no? Che lavora nel cuore. E probabilmente si può esprimere in tanti modi, no? Ma secondo me il modo di espressione che è più tipica del Vangelo è che l'essere discepoli sottolinea un continuo, sperimentato movimento di adesione, si potrebbe anche dire di inabissamento, no? Di radicamento in Gesù. Per cui, o perlomeno finché, tutto di noi sia dentro la dinamica di rivelazione che ha caratterizzato Gesù stesso. Cioè, tutta la sua vita non è che la rivelazione dell'amore sconfinato del Padre per noi. Essere discepoli significa essere potentemente tirati dentro questa rivelazione che caratterizza tutta la vita di Gesù. Io preferirei dire che caratterizza tutta l'umanità di Gesù. In quell'amore tutto confluisce l'unità, perché proprio, no, su tutto e in tutti splenda il suo amore salvatore. Così l'espressione che usa Gesù, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me, vale anche per i discepoli e vale per il martirio. Cioè, quando i discepoli, nell'occasione del loro martirio, cioè quando si farà violenza contro di loro, proprio perché sono discepoli di Gesù, io l'ho espresso, come dire, dando delle parole, no? Agli apostoli, ai discepoli in questo modo. Quando saremo perseguitati, attireremo tutti a Gesù. Il frutto che il Padre cerca è esattamente questo, che tutti siano attirati a Gesù. Viene così moltiplicato il frutto del suo amore. Prima di continuare, voglio fare non tanto una deviazione, però un'applicazione. Pensate all'amore fraterno. Cioè, quando l'amore fraterno è incisivo, vale a dire fa splendere il bene, quando andate d'accordo. Cioè, quando un fratello e una sorella si comporta male e un fratello e una sorella parla di quel quando sarò innalzato attirerò tutti a me. Cioè, quando nell'occasione della ingiustizia, diciamo, no, della violenza, della come si potrebbe dire, no, della offesa, diciamo così, in generale, no, nell'occasione dell'offesa, il fratello non perde, non si lascia mortificare nell'amore che viene da Gesù. Non lasciandosi mortificare, fa splendere qualcosa di grande e permette all'altro, senza che tu lo voglia, senza che tu ti termini i tempi, senza che tu ti termini le vie, ma permette a che, se non è adesso, dopo, se non è dopo, sarà domani, se non è domani, sarà l'anno prossimo. Cioè, permette che anche l'altro possa essere attirato a Gesù. Non c'è un altro modo. Cioè, se io reagisco, nel senso di farmi forte, volendo sistemare, no, diciamo, l'altro nella sua ingiustizia, perché sono, non so, più forte di lui, più, non so, più capace, non so, quello non è una scelta evangelica e quindi non può far accedere a questo frutto. Tutte le cose che si dicono per le situazioni drammatiche, un caso del martirio, no, è emblematico, valgono per le situazioni ordinarie. Il problema è dato dal fatto che nella situazione ordinaria noi non cogliamo mai ciò che è in gioco veramente, perché abbiniamo la singola cosa alla singola, non so, al singolo passetto, alla singola problematica, alla singola questione, senza vedere in realtà che cosa è in gioco. Perché in gioco è sempre il frutto che il Padre cerca. E se noi non cogliamo, non guardiamo a questo, vuol dire che non ci interessa essere in Gesù. Se non ci interessa essere in Gesù, noi non facciamo esperienza dell'amore suo, non solo per noi, ma per tutti, e quindi non possiamo contribuire a far splendere l'amore suo nel mondo. E avanti. Questa è la, come dire, è il movimento di fondo che interessa al nostro cuore.
Posso fare una domanda?
Anche due.
Allora, in questo caso, no? Sto facendo un'esperienza un po' concreta e comunitaria. Cioè, ci può essere una distanza tra, uso due parole, non so se sono giuste, tra spirito e umanità, diciamo, no? Cioè, che tu ti muovi in questa ottica, perché dici, vabbè, il Vangelo, Gesù mi chiede di mettere l'altro, l'unità, comunque la coerenza dell'altro sopra, no? Diciamo, a tutto, anche la giustizia, perché a volte magari tu vedi che c'è una giustizia reale, ma scegli di rispondere. Però vivi lo smacco dell'umanità che non c'è. Lo fai per il Vangelo, so come dire, però senti dentro tutta la fatica dell'umanità che però dice però non è giusto, cioè non so come dire.
Però è giusto.
Ecco, certo. Io mi dico, però questo non è un ingaggio, cioè funziona, no, così,
allora,
no?
Allora,
cioè, la verità.
Sentire la, e questo sarebbe quello che vi dicevo ieri, di sfruttare tutte le reazioni, tutti i nostri peccati. Allora, sentire che l'umanità, diciamo, frena per questo, e avvertire quanto noi siamo distanti dal, direi così, come si potrebbe dire, non tanto da Gesù, ma distanti dall'apprezzare che ciò che viene da Gesù è davvero la via per il nostro cuore. Quindi, tu non solo non devi lavorare per non sentire questo, devi solo imparare a sfruttare questo, ma sfruttarlo nella logica del riconoscere il tuo peccato per poter godere dell'amore di Dio. Cioè, noi procediamo in questo modo. Non è che noi faremo un salto, a un certo punto arriveremo che la nostra umanità non sente più questo, è beato per... No, 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 anzi, ti ritorni più lento, sentite di più, sentite di più, ancora peggio, però quel peggio è trasformato in occasione. Ecco dove vale questo principio della prospettiva del discepolo di Gesù. Allora, quando tu vuoi vedere dice così, tu sai che lì non trovi soluzione. Te ne fai, come dire, come un motivo, no, di coscienza per te, ma anche di richiesta presso Dio, per poter assumere quello che da Lui viene. E man mano cresci. Ma quando cresci tu, fai crescere anche l'altro. Se invece tu ti fermi alla tua umanità che è così, alla fine sei solo falsa. Perché tu fai una cosa, in realtà no. Infatti molte persone dicono no. Ma cosa senti? Tu non puoi dire io sento l'amore di un corpo, ti strozzo adesso, no? Per dire. Però questo modo di sentire, se è sfruttato in occasione, non in occasione, come opportunità per entrare bene in Dio, è fondamentale, è enorme. Tu non devi soffocare la tua umanità, tu devi fare in modo che, proprio perché senti questo, confidi nel tuo Signore per poter accogliere quello che da Lui viene. E così non resti falsa, perché quando tu non reagisci male e vorresti mandare contro di uno, puoi essere falsa, perché l'altro dice tu stai sentendo rabbia e invece mi tratti, no? Ma rispetto al tuo cuore tu non sei falsa. E la falsità non è solo quella di un tratto, è rispetto al proprio cuore. C'è la famosa espressione di Gregorio, mi pare Gregorio di Nazianzo, non di Nissa. E lui dice così, no, che quando un uomo si impegna a fare la via di Dio, per tanto tempo ai suoi occhi, a quello degli altri, appare falso. Ma questa falsità non vi deve fermare, perché la falsità, quella che è maligna, è quella che è collegato al volere del cuore. Cioè, io non ti faccio vedere quello che sento perché aspetto l'occasione e ti frego meglio. Ma il dire semplicemente no, non far presente quello che sento perché il mio cuore ha deciso di aderire al Signore, quello è una falsità che se te la imputano tu devi star zitta. Non è che tu ti puoi difendere. Ma non è la falsità vera, non è la falsità maliziosa. È la falsità, diciamo, e come dire, ci vuole del tempo perché il nostro agire corrisponda davvero al desiderio del nostro cuore. Se non ci fosse questa falsità, noi saremmo presuntuosi, perché tu di colpo dici, siccome ho desiderato questo, devo sentire questo. Ma questa è presunzione, d'accordo? Non so se ho reso
grazissimo.
L'importante
noi
per noi
abbiamo una situazione, cioè abbiamo insomma una situazione insieme, no? Dove vivevamo proprio, cioè il dramma forse che oggi poi si di sentire che ti dici ma come tu davanti hai detto una cosa e però magari davanti sai che quella persona o perché è malata perché ha detto, non puoi aspettare che cambia lei, ma se tu ti sei chiamato a fare un passaggio, no? Però viviamo insomma il dramma di dire ma noi siamo bene, cioè
ecco la verità è rispetto al desiderio profondo del cuore, tu devi accettare che ci vuole del tempo perché questo si compia anche nel vostro modo di sentire. Se voi, perché avete deciso nel cuore ed esigete di sentire così, siete solo presuntuosi. Invece è probabile che in una fraternità vada in un'altra situazione in cui tu vedi una sorella che fa del male a un'altra perché è più debole e tu non puoi stare a vedere. Però il tuo intervenire non è per, non so come dire, per cambiare la testa, è la testimonianza della solidarietà, diciamo così, che tu vivi con la sorella debole, ma non per contrastare l'altro, solo per ricordare che la solidarietà, no, è un valore evangelico, quindi essere solidari gli aiuta a portare la sofferenza in modo bello. Se non siete solidari, la sofferenza vi opprime. La sofferenza non si può evitare, però può essere oppressiva oppure può essere, diciamo, come fecondante. Nelle relazioni, se voi immaginate le relazioni senza sofferenza, vi saluto. Ma non è che la relazione deve avere la sofferenza, è che è normale che ci sia, perché nella relazione viene fuori tutto il nostro mondo ed è proprio tutto il nostro mondo che deve, come dire, diventare luminoso. Ma questo richiede del tempo, degli spazi, richiede dei cammini. Se voi esigeste, ma anche per voi stessi, no? Dire, siccome ho deciso di seguire il Signore, allora devo sopportare, siccome non sopporto, non seguo il Signore, siete solo, perdono, stupide. Non so se... Invece la... c'è però, per esempio, una falsità che non è immediata, però può valere, nel senso che voi non rispondete alla persona, però parlate male di quella persona o con altre. Quel tipo di falsità vi condanna. Perché è vero che voi fate fatica, è vero che avete, ma non avete mai il diritto di condannare un altro, tanto più rispetto a una terza persona. Quello che invece va fatto, penso che questo è una cosa veramente buona, bisogna imparare a stare umili. Quando io non sopporto la pressione di una, non so, di un disagio, di un'ingiustizia, allora io posso farla presente, ma la devo far presente come confidenza, non come la mentira. O soprattutto non per ottenere l'appoggio di un altro e andare contro. Invece come confidenza, cioè come dire, non sono ancora capace, mi aiuti. Basta. Questo è lo spirito evangelico del Dio della fraternità. Tra l'altro, penso che chissà quante volte l'avrete già notato, no? Che nel capitolo 18 di Matteo, dove si descrive la fraternità evangelica è definita non in rapporto all'esito, come a dire che tutti ci si voglia bene, come fa Luca, teorico, che fa vedere solo la prospettiva, diciamo, come obiettivo, no? Ma non come realtà. Invece Matteo, che è molto più realista, dice la fraternità evangelica parte dalle ferite, parte dalle difficoltà, parte dalle incomprensioni che diventano motivo di pazienza vicendevole, di solidarietà vicendevole. Cioè la fraternità è il luogo dove si accolgono i deboli, dove si accolgono le ferite, non dove si sta bene. E questo è molto più realista. Ma questo vale anche per noi. Cioè, se voi guardate il vostro mondo interiore, non è che voi dovete supporre che tutto in voi funzioni per star bene. Molte cose in noi non funzionano. E vale questo stesso principio di fraternità. Cioè, accettare le ferite, accettare le fragilità, no? In confidenza presso il Signore, che, come dire, vi accoglie, è molto più salutare che non il volerle guarire. Non è come se non ci credessimo a queste cose, ma sotto sotto è perché pretendiamo di essere capaci di non avere ferite. Non chi è capace? E poi forse non sarebbe neanche giusto, capite? In questo senso, perché poi ci sono molte situazioni che non è che corrispondono alla visione che noi abbiamo in testa. E allora aprirsi alle circostanze è aprirsi alle opportunità che comunque si manifestino, noi possiamo sempre indirizzarci a questa prospettiva. Cioè sempre possiamo muoverci per poter essere toccati dall'amore di Dio. Sempre. Non c'è niente che... Però questo comporta non darsi importanza, non cercare prestigio, non è che di colpo viene, si costruisce piano piano. Sarebbe come dire, più voi riempite il cuore, o meglio, più voi vi fate toccare nel cuore dall'amore di Dio, e più siete disposte proprio a rinunciare all'oro, proprio importanza. Ma se voi fate il percorso inverso, come dire, io rinuncio alla mia importanza, io voglio stare dietro tutti, io no. Meglio che non ci proviate, perché darete tante testate nel muro che è meglio rinunciarsi. Invece, da questo punto di vista, più vi lasciate toccare, più questo lo potete fare. E più lo potete fare, più restate toccate da... Ma la dinamica, il dinamismo è sempre quello del positivo che lavora sul negativo, non è togliere il negativo per sentire il positivo. Purtroppo, questa cosa qui è facile dire, ma non è facile praticarla. È come quando si vuol dire, no? Voglio pregare. Se voi fate dei propositi seri sulla preghiera, sarete sempre. Prima stavate attenti, quando decidete di fare la preghiera, c'è sempre con la testa per aria. Sempre. Cioè, ogni nostro proposito è contraddistinto dal contrario. Sempre. È molto meglio non fare proposito, ma predisporsi a, no? Se voi li predisponete nella preghiera con confidenza in Dio, allora guadagnate. Ma se voi volete fare la preghiera, e siccome avete già in testa che la preghiera deve essere così, 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 e quindi volete esigere questo, la preghiera, ma manco, la sfiorate sempre di lato, non c'entrate mai. Tante chiose da fare. Comunque, questa è la nostra realtà, la nostra verità. Per esempio, no? Anche su questo discorso, no? Dall'amore di Dio che noi diciamo lasciamo entrare e che cerchiamo in qualche modo, no? Di favorire perché splenda, no? nella nostra fraternità, nel mondo, insomma, dove viviamo. Allora, quando noi siamo capaci di fare questo, non è perché siamo generosi, eh? Cioè qui non è in gioco la generosità, è in gioco la fede. È in gioco la fede sincera, è l'attaccamento al Signore, la condivisione di una intimità di vita e di affetti con il Signore. E credo che sia molto bella, anche se il contesto in cui questa frase di San Francesco, che adesso citerò, riguarda altre cose, no? Quando dice avere lo spirito del Signore e la sua santa operazione, il contesto è riferito al problema se tutti devono studiare o no, e Francesco dice non c'è bisogno di studiare, no? Basta questo, no? Ma se voi svincolate la frase da quel contesto, che era un problema particolare, no? Che era emerso, no? Ma la prendete più in generale, avviene proprio così. Avere lo spirito del Signore, la sua santa operazione, è quello che dicevo stamattina, nella frase di Giovanni 16:13, no? È lo spirito che guida alla verità, a tutta la verità. E non dice parole sue, ma parole che ha ascoltato, no? È un ritrovare, no? La comunione con Dio stando in Cristo. E che a poco, se la fede è sincera, a poco si espande su tutto. Quel su tutto, prima di fare così all'esterno, fate così. Cioè, nel senso che il tutto sono le dimensioni del nostro essere. Cioè, non so, tipo dalla testa ai pensieri, le sensazioni, alle immagini, ai desideri, no? Cioè, quando tutto di noi è attraversato da questo, non si espande anche all'esterno. Non che c'è un prima e un dopo, no? È una cosa costante, no? Ma non curate all'esterno se non curate all'interno. È una dimensione di rimando continuo, no? chiaro che la non l'accusa, ma l'obiezione può essere, sì sì, voi sognate questo, ma ce la fate? Allora qui entra in gioco non tanto la preghiera in generale, ma la celebrazione di quello che Gesù, quando ha detto quelle parole, ha realmente fatto. L'Eucaristia, no? È stata istituita mentre lui diceva queste cose all'amore di Dio. Io è già da parecchio tempo, no? Mi ero anche fatto arrivare il volume che raccoglie le lettere e le testimonianze di Annalena Tonelli, che tra l'altro è di questa zona, no? Cioè non lo di più a dire. A Forlì.
Sì,
romagnola, no?
Sì, sì.
Che è una figura, diciamo, significativa, no? E lei ha un'espressione, no, sull'Eucaristia che mi ha sempre colpito, perché dice: questo è il mio corpo fatto pane, perché anche tu ti faccia pane sulla mensa degli uomini. Perché se tu non ti fai pane, non mangi un pane che ti salva, mangi la tua condanna. Cioè, se tu non entri nella logica che stai celebrando, in realtà quello che celebri è la tua condanna. E io sempre ho spiegato questo, ma in un modo semplice, no? Allora, dal punto di vista esteriore, materiale, siamo noi che andiamo a fare la comunione, siamo noi che mangiamo. Ma dal punto di vista del movimento interiore, non è che noi mangiamo Gesù, è Gesù che mangia noi. No? È lui che attira a sé, no? E a sua volta, purtroppo sono andato a controllare il testo, cita un mistico silesio, lì non so se voi conoscete, mi pare che si chiami non il viaggio cherubico, ma
Pellegrino
che mi ricordo la memoria un po', cioè che è un testo, diciamo, che rasenta certe espressioni panteistiche, no? Però lui si è sempre difeso contro questa accusa, ma ha delle espressioni veramente geniali, e lei presta Tonelli, no? Citando Silesio, cita questa espressione: se non amo, Dio muore sulla terra. Che Dio sia Dio, io ne sono causa. Sfrondate, no? Ma se non amo, e Dio ha sempre bisogno di una mediazione, questo è il mondo che ha creato. Se non amo, Dio resta senza epifania. Cioè, epifania, no? Senza manifestazione, perché siamo noi il segno della sua visibile presenza. E lo rendiamo visibile in questo inferno di mondo, il mondo dove pare che lui non ci sia. Penso che tutti avete letto, no? Il diario di Etille, su. Mm-hmm. Non l'avete letto?
Io
non
so.
Credo che una delle cose che colpisce è quando lei ormai cioè non era ancora stata presa per essere portata ad Auschwitz, ma nel campo dove passavano gli ebrei prima di essere, no? Quindi era una situazione altamente drammatica, no? E lei a un certo punto ha questo movimento interiore che dice: non è Dio che aiuta noi, ma siamo noi ad aiutare Dio. Cioè cioè nel nostro, diciamo, muoverci con benevolenza verso gli uomini, noi indichiamo che Dio può ancora abitare in questo mondo. E credo che sia una testimonianza molto, molto bella, perché non è detto con presunzione, cioè non è detto come accusa Dio, è detto proprio come apertura di cuore al Signore, e il suo modo di muoversi ha permesso ad altri di credere ancora a Dio. Ora, nel dramma, nella tragedia, questo si rende perfino chiaro, ma come ho detto prima, noi dovremmo portare quello che forse intuiamo nella sua essenza, no? Nella sua anche potenza in un momento drammatico, dobbiamo portarlo nella vita ordinaria. E nella vita ordinaria è la stessa cosa. Allora, la cosa interessante può essere espressa così: se io amo te, permetto a te di conoscere l'amore di Dio, ma il mio amore a te non è necessario per te perché tu conosca l'amore di Dio. Eppure, se io non amo te, io impedisco a te di conoscere l'amore di Dio. Allora, c'è una dimensione positiva: io amo te per questo, ma guai se io ritengo che il mio amore a te sia essenziale, come se tutto dipendesse da me. Ecco, questo collegamento, che non è così facile da, diciamo, da vivere, no? Ma è il modo sano di vivere l'amore, perché da una parte fa valere la grandezza dell'amore, dall'altra toglie i connotati della mia persona come essenziali per. Nessuno è essenziale per l'altro, eppure nel progetto di Dio ognuno è importante per l'altro. Tenere saldamente questa percezione fa vivere una fraternità santa. Se sì, o diminuisce, come a dire, ma si va, io sono io, l'altro si aggiusterà, o aumentare, senza di me l'altro non può conoscere l'amore di Dio. Quindi, se non ci sono queste due, diciamo, due eccessi, uno per difetto e l'altro per eccesso, allora quello che vale è questo: ognuno è importante per l'altro per fare esperienza della grandezza dell'amore di Dio. Se vi mi sono fatto, siccome ho dovuto fare almeno 2 anni i corsi sulle le altre religioni, allora la domanda è sempre: ma il cristianesimo che cos'ha di specifico? A parte la fede, che è il figlio di Dio incarnato, questo lo diciamo noi cristiani, no? Ma a un livello di confronto, come esperienza di Dio che l'umanità ha, cosa porta di specifico il cristianesimo? Secondo voi, cosa porta? Guardate che non è così semplice da esprimere. Secondo me porta questo. Cioè, il cristianesimo è l'unica esperienza, diciamo, di Dio vissuta nell'umanità che giustifica la conoscenza di Dio con l'amore del prossimo, e viceversa, giustifica l'amore del prossimo con la conoscenza di Dio. Questa, diciamo, esperienza è tipica dell'umanità di Gesù. Il discepolo di Gesù si muove nella stessa logica. Non c'è religione che sfrutti questo allo stesso titolo. Tutte le religioni conoscono, insegnano l'amore del prossimo, ma nessuna a livello della, diciamo, causa di conoscenza di Dio. E viceversa, tutte le religioni spingono all'esperienza dell'incontro con Dio, in tutte le forme possibili che voi potete immaginare, ma nessuno che giustifica la conoscenza di Dio con l'apertura al mondo del prossimo. Tutti sentono che è necessario questo, ma non a livello causativo della esperienza di Dio e dell'esperienza, diciamo, della solidarietà con il prossimo, che è esattamente quello che Gesù vive sulla croce, intimo del Padre e intimo dell'uomo. Ma nel momento stesso in cui, subendo, diciamo così, l'odio, lui vive totalmente l'amore. Questo collegamento è tipico del cristianesimo. Quando l'esperienza cristiana viene meno a questo nesso causativo, e oggi guardate che viene molto meno, perché oggi nessuno, no, non dico nessuno, non esageriamo mai,
pochi,
no, neanche, diciamo comunemente, diciamo così, comunemente non viene sottolineato che l'amore del prossimo comporta la conoscenza di Dio, perché sembra che siamo già così egoisti che invitare l'amore del prossimo è più che sufficiente. Ma questo si traduce in una specie di filantropia. Non c'è bisogno di essere cristiani per andare a sfamare la gente. Non c'è bisogno. Quindi si sta molto impoverendo l'esperienza cristiana come tale. Perché praticamente si è scollegato quello che è il punto fondamentale dell'esperienza religiosa cristiana. L'amore del prossimo è rapportato direttamente alla conoscenza di Dio, e la conoscenza di Dio è rapportata direttamente al mondo del prossimo. Ma l'uno e l'altro devono stare insieme. Se voi pensate, non so, tipo alle catechesi, alla pastorale, no? Si invita sempre, non so, o alla preghiera o alla dimensione, no, dell'amore, alla carità, no? Ma non insieme. Non insieme. Se non si tengono le due cose insieme, la carità diventa una specie di, come dire, di, chiamiamolo di azione che voi fate per, ma non è collegata al fatto che voi progredite nella via dello spirito. Invece tutto deve essere collegato a questo progresso, perché muoversi nell'ottica dell'essere toccati dall'amore di Dio e, diciamo così, da parte nostra non farlo risplendere nel mondo, perché tutti lodino lo stesso Signore, perché tutti benedicano il Dio che così ha amato gli uomini. Sembra che questa seconda parte non sia più importante. Ma se si toglie questa seconda parte, si snerva l'attenzione alla carità. E difatti ormai in molte organizzazioni si dicono cristiani, ma partecipa chiunque. Non che sia male questo, ma nel lungo percorso diventa un impoverimento. E per esempio dove c'è persecuzione, questo non tiene più. Invece dove c'è persecuzione, se è collegato alla conoscenza di Dio, le persone resistono, se no no. Non so se riesco a finire insieme. E questo vale però anche per la nostra vita quotidiana. Cioè, non è che serve che se noi due bisticciamo dobbiamo diventare più bravi. Certo, ma è un effetto non da cercare. Noi dovremmo solo essere molto più sinceri nel cercare l'amore di Dio e nel manifestarlo, nel farlo splendere. Basta. Non che io devo sistemare te e tu sistemare me. Perché il collegamento è esattamente lì. Quello che dicevo prima, non è inutile che cerchiate di essere perfetti. Non serve. Dovete aprire all'amore. Se vi aprite all'amore diventate che perfette. Ma perché vivete tutto come o un favorire o un impedire l'esperienza dell'amore di Dio. È questo che conta. Ed è questo che dà nervo alla vita. Allora non c'è bisogno, chissà cosa deve avvenire, chissà cosa dobbiamo provare, chissà cosa dobbiamo fare. Ma che? Ma qui nella vita più ordinaria, questo può essere una bomba atomica. Non ci credete? Basta. Così oggi mangiamo meglio loro.